Io volevo presentare il professor Simmaco, che credo molto importante in questo momento, dopo che abbiamo parlato di malpractice, di medici terrorizzati, di medici che forse iperprescrivono. Non sono molto convinto su alcuni dati, poi ne parleremo in discussione. Però finalmente c'è una persona alla base, un medico che forse non fa più le visite, un medico che ha paura di fare diagnosi, e proprio per questo era il titolo proprio del professor Simmaco, curare ed insegnare a curare, la medicina personalizzata, proprio sul medico che ritorni a fare il medico.
Beh, buongiorno a tutti, io vi ringrazio per la possibilità di essere qui e per riparlare a nome dei colleghi, diciamo, con cui condivido questa esperienza, sia italiani in quello che è un forum di discussione che si chiama Società di Medicina Personalizzata, in cui un oncologo, Paolo Marchetti, è il presidente e il coordinatore, e sia anche a nome dei colleghi della Società Europea di Medicina Personalizzata, di Farmacogenomica e Teranostica, una società che si occupa di medicina, di una parte della medicina personalizzata, e con i quali per esempio quest'anno abbiamo organizzato questa scuola estiva di una settimana per clinici e operatori di laboratorio e anche, diciamo, operatori in quella che è l'ambito dell'etica, per cercare di formare una nuova generazione di persone, di medici che parlano questo nuovo linguaggio, un nuovo linguaggio che nasce da quella che è la rivoluzione che è venuta fuori nel 2003. Sono contento di aver sentito tutta questa mattinata, perché credo che sia opportuno assolutamente evitare quelli che sono stati i problemi indotti alle nuove tecnologie, per esempio nella radiologia. Helmut Brand di Mader, Public Health di Maastricht, ha presentato un interessante documento degli anni 70 del Congresso americano, in cui c'era un deputato che presentava un'interpellanza dicendo: è assurdo pensare di introdurre queste nuove tecnologie, TAC e risonanza, in tutti gli ospedali, e si può andare avanti con pochissimi ospedali che ce li hanno e l'RX normale è sufficiente. Ovviamente oggi questa cosa comunque ci sembra improponibile, e al punto che di queste cose se ne è fatto un abuso. La stessa cosa potrebbe avvenire con tutta quella che è la novità indotta dalla conoscenza del genoma umano, in cui noi adesso ancora siamo agli albori dell'utilizzo. È importante governare il fenomeno, perché altrimenti ci potremmo trovare tra 10 anni a fare gli stessi ragionamenti per un overuse, un uso spropositato e non appropriato di determinati strumenti derivati da quella che è l'indagine genomica, epigenetica, delle scienze dell'omics e così via. Quello che cercherò di dire è quello che è venuto fuori da quella che è una, diciamo, questa necessaria integrazione tra le scienze, diciamo, del genoma umano e quella che è la medicina, una cosa che deriva sicuramente da problematiche sulla salute. Quello che si vede in questa diapositiva è che quella che è la composizione di 1000 morti nei paesi ad alto reddito, e quello che si vede è che la prima cosa è che sicuramente una serie di concause, lo sappiamo tutti, influiscono su quella che è la reale possibilità di morire di un certo tipo di patologie. Con cause che rivedremo bene andando, diciamo, in qui avanti in questa relazione. Ci sono una serie di esigenze mediche insoddisfatte. Io in genere penso che quando uno, non solo la difesa di quello che fa, ma soprattutto, diciamo, ci sono una serie di grandi malattie, per cui la risposta della medicina, che è una scienza inesatta, incompleta e che non ha concluso il suo ciclo di, diciamo, di conoscenza, non ha risorse efficaci, qui le vedete, dal cancro alla demenza. E poi c'è tutto un problema di terapie farmacologiche per cui abbiamo pazienti che non rispondono alle terapie, e poi abbiamo il problema degli eventi avversi in caso di somministrazione di queste terapie. Il problema è come possiamo migliorare, perché da una parte c'è una pressione fortissima di pazienti e famiglie che dicono non voglio essere curato, io voglio guarire, voglio stare bene. È un'esigenza, diciamo, umana, normale. Io sono ineluttabile. Da questo pianeta nessuno esce vivo, no? Quando ci ha provato a descrivere cosa potrebbe succedere se si interrompesse il processo di fine della vita, Saramago lo spiega bene, nell'intermittenza della morte, sarebbe un caos, è impossibile. Però è ovvio che ognuno di noi si augura di poter vivere questa cosa nel miglior modo possibile. Quindi com'è che possiamo migliorare? Sicuramente il rapporto con i farmaci, il rapporto con la terapia è un momento importantissimo. E d'altra parte ci troviamo di fronte a una serie di problematiche. I farmaci nuovi, quelli strategici, sono sempre di meno. I trattamenti esistenti non sono adeguati a tanti pazienti. C'è un problema di eventi avversi e molte di queste terapie, molte delle terapie intelligenti, quelle che costano un sacco, sicuramente funzionano su una nicchia di pazienti, tant'è che un sacco di farmaci oncologici, diciamo, prima devi fare il genoma del tumore e poi vedi se puoi usare il farmaco intelligente. E purtroppo questa cosa riguarda una nicchia di fortunati. Quindi il sistema attuale comunque non produce abbastanza terapie nuove ed efficaci. Poi abbiamo il famoso problema di natura e cultura, no? Ogni individuo è un corredogenico, siamo d'accordo, tra l'altro individuale, diverso, ognuno di noi è un po' diverso dall'altro in questa stanza, e contemporaneamente abbiamo una serie di caratteristiche che sono ancora più uniche, che sono il prodotto di che cosa? Del genotipo, che interagisce col fatto che siamo vivi e quindi interagiamo con l'ambiente, e con le nostre abitudini, come ci piace vivere, producendo quello che è un fenotipo. E l'importanza del fenotipo, di come veniamo fuori, la si vede bene nei grandi studi di discordanza per patologia in gemelli monozigoti e dizigoti. Diciamo, praticamente, tranne poche malattie, la maggior parte delle ragioni delle patologie stanno probabilmente in fenomeni che non riguardano completamente il genotipo. Questa diapositiva, tra l'altro, ci fa vedere una cosa, che a parte patologie prettamente acquisite, no? Un incidente, un trauma, un'intossicazione, o patologie prettamente genetiche, dove c'è una mutazione e una malattia, io ho un'area vastissima in cui ho una complessa multifattorialità descritta sia da una serie di propensioni, direi, o di caratteristiche tipiche di un individuo che non lo portano in un regime di patologia, ma di essere fatto in un certo modo, che noi descriviamo, noi biologi molecolari, come polimorfismi genici, cioè come variazioni su un genoma, tra virgolette, sano, in cui enzimi, trasportatori, molecole, bersaglio, hanno piccole differenze che li rendono diversamente performanti tra un individuo e l'altro. Questa fa la nostra differenza in quella che è la risposta all'ambiente esterno. Quindi abbiamo tanti fattori che devono andare a influenzare quello che è il modo poi di comportarsi del clinico e quindi la risposta al farmaco. Sono fattori clinici, e li vedete: l'età, il genere, il peso, quindi la distribuzione di massa lipidica che poi mi diluirà i farmaci, genoma, trascrittoma, proteoma, metaboloma, epigenoma, che vuol dire tutta una serie di punti che io posso andare a valutare, che ancora di più mi danno una fotografia dell'individuo. E poi tutto quello che è l'ambiente dove vive. Sicuramente vivere in aree overesposte come Taranto, o vivere in aree assolutamente prive di supporto vitaminico e nutrizionale, prendiamo alcune aree dell'Etiopia o altre aree africane, sicuramente mi espone ad avere alla fine che cosa? Un certo tipo di fenotipo. È un po' quanto quella che potevamo chiamare, no? La maledizione di Mendel. Quanto è genetico e quanto è ambiente? È difficile da dire. Allora qual è la cosa che viene fuori? Viene fuori in questa necessità, in questa richiesta forsennata di comunque guarire, comunque giusta, guarire, avere una risposta, ci sono tutta una serie di nuove strategie, la medicina genomica, la medicina personalizzata, la medicina individualizzata e così via, con lo sviluppo di biomarkers e anche di una diagnostica molecolare. Qual è la promessa? La promessa è una diagnosi precoce e più precisa, un trattamento efficace e minoriamente avversi e lo sviluppo positivo su corti mirate di pazienti di farmaci con bersaglio assolutamente certo. D'altra parte, tutta questa cosa è venuta meglio dipanandosi quando nel 2003 appunto abbiamo avuto i dati sul genoma umano, perché a questo punto è stato possibile veramente passare da un mero sogno, che era quello del 99, quando qui a Siena fu inventato il termine proteoma, per esempio, no? in una riunione quasi carbonare di una serie di biochimici di tutto il mondo, e i reali dati. Questi sono tutta una serie di grafici che mostrano la diminuzione dei costi, l'aumento della velocità per poter ottenere questo tipo di informazione e praticamente come è possibile ottenere per tutte le etnie una serie di informazioni. La variabilità interindividuale adesso è un dato riconosciuto, non è più il paziente che non ci vuole stare e somatizza determinati effetti, ma sicuramente noi abbiamo un rapporto con farmaci e xenobiotici che è tutto su base personale ed è variato ed è collegato a questa variazione delle sequenze geniche. Per cui, se vogliamo andare a dividere i pazienti in gruppi di risposta ai farmaci, avremo alcuni che rispondono molto bene, altri che non rispondono, altri ancora che hanno una reazione avversa. E quindi la farmacogenomica, la medicina genomica, per ottenere, un servizio. Partendo da tutto questo discorso, nel 2003, io ho messo 2001 che è l'anno di apertura dell'ospedale, ma nel 2003 in un nuovo ospedale universitario di Sapienza di Roma si è cominciato a fare un discorso integrato tra clinici, scienze di base e anche alcune categorie di pazienti, specialmente i pazienti oncologici, che erano molto informati, per riuscire a ottimizzare una cosa, cioè che cosa? L'outcome clinico e l'abbattimento nell'ambito di efficacia e diminuzione importante degli eventi avversi alle terapie. In tutto questo contesto, in quello che è il mondo della personalizzazione, noi individuiamo una nicchia che è molto importante, che è la personalizzazione terapeutica su base biologica, cioè su quelli che sono i reali punti del genoma e meccanismi fenotipici che possono essere misurati in maniera tale da prevenire le reazioni avverse e ottimizzare la scelta terapeutica, evitando che cosa? Il trial and error, cioè prova e vedi come va, e comunque la non compliance terapeutica e lo spreco di medicine ordinate e non utilizzate a fini in maniera completa. Per ottenere questo e farlo quadrare in quello che è un meccanismo di spending review bisogna essere un sacco di attori. In primis bisogna formare una classe di medici e biologi molecolari che parlino la stessa lingua. Questo si vede bene nel diagramma, cioè la spinta deve venire sempre dall'esigenza del clinico e poi l'utilizzo della letteratura in maniera continua aggiornata può creare una risposta, prima come pilota e poi su larga scala, che permette l'utilizzo di queste risorse nel sistema sanitario pubblico, con un sistema di spending review, vi farò vedere come, sia interno, sia sia su quella che è la spesa interna, sia quella che è sull'effetto sui pazienti, in modo tale da poter giustificare la strategia. Quella terapia personalizzata su base biologica si basa ovviamente sull'analisi continua delle varianti geniche di una serie di punti del genoma e quindi enzimi trasportatori che hanno di cui si sa con certezza che alcune variazioni ne modificano la funzionalità, Gran parte di questi sono enzimi epatici che servono per la solubilizzazione dei farmaci, gran parte di questi sono trasportatori che mobilizzano le molecole o in maniera monodirezionale o in maniera bidirezionale dalle cellule. E comunque quello che deve essere chiaro, che io ci tengo a dire in un contesto molto attento all'economia e all'eticità delle scelte, qui non stiamo parlando, dobbiamo evitare assolutamente che si pensi che noi dobbiamo puntare a un sistema in cui io ordino test di farmacogenomica e lì mi sono tutelato. Il problema è utilizzare in maniera assolutamente, come dire, razionale quelle che le conoscenze e i test che abbiamo. Prima il collega ginecologo ha detto una cosa per me fondamentale, ha detto non si può basare una terapia per evitare, diciamo, la coagulopatia che modula la coagulazione soltanto sulla base di un polimorfismo delle metilente del idrofolato reduttasi, ma sono non d'accordo, straordinariamente d'accordo, perché quell'enzima, quella molecola lavora insieme a un sacco di altri protagonisti ed non è pensabile che si possa fare un'idea, si possa dire che una persona è trombofilica perché ha un'unica mutazione in un sistema molto complesso. Quindi ci vogliono ovviamente algoritmi e banche dati che analizzino i dati e dopodiché queste cose devono essere valutate da centri che hanno sicuramente la capacità di dire se veramente quel soggetto può essere o no inserito nella categoria dei trombofilici. Tutto questo è vero, anche utile, possibile, perché esistono queste famose banche dati. Per quanto riguarda noi ci appoggiamo a due grandi sistemi, quello di Drug Bank di Alberta americano e quello tedesco di Superchip, la Charité di Berlino. Un esempio, due esempi velocissimi. Quella che è la roadmap per i pazienti oncologici sviluppata dalla nostra oncologia. Che cosa vogliono fondamentalmente gli oncologi? Vogliono evitare di aggiungere patologia alla patologia. Quindi l'evento avverso, una G3, una G4 è qualcosa che mi non solo non è eticamente utile per il paziente, ma anche mi aggiunge costi. Allora, prevenire gli eventi avversi, evitare il disturbo delle ecoterapie complementari, siano antiemetiche, siano psicotrope, siano antidolori, a quella che è la main therapy, cioè la terapia fondamentale della malattia, e ottenere praticamente un quadro immediato integrato di informazioni che disegnano una roadmap dal punto di vista del principio di precauzione. Non stiamo dicendo non usare certi farmaci, ma stiamo dicendo nella stessa categoria di farmaci è preferenziale l'uso di uno o di un altro. La ranitidina non va bene, la nizatidina non ti disturba la terapia principale, e così via per migliaia di esempi. Hanno preparato queste, diciamo, profili di per ciascuno delle patologie che vedete, e praticamente questo permette di avere un sacco di informazioni, dettagli. Ovviamente questa cosa può essere fatta anche in un altro grande mondo di spesa e di eventi avversi e mancata compliance, che è il mondo psichiatrico. Per questo diciamo che, io vado veloce, però in Italia siamo veramente avanti, perché il gruppo italiano del Trentino ha sviluppato, ha partecipato a quelle che sono le linee guida dei gruppi più importanti, soprattutto dei tedeschi sono avanti tutti, e noi utilizziamo, diciamo, queste linee guida per dare quelle che sono le informazioni alla psichiatria, soprattutto per un certo tipo di pazienti, per l'ottimizzazione della scelta terapeutica. Che vuol dire questo? Un esempio banale. Il 5-fluoracile è, e poi finisco rapidamente, il 5-fluoracile è uno dei farmaci meno costosi e più diffusi in oncologia. La genomica mi fa prevedere sì e no l'1% delle reazioni avverse. Le grandi reazioni avverse per 5-fluoracile impattano sul 7% dei pazienti. Colon, mammella lo usano moltissimo, tanto per avere un'idea. In Italia abbiamo contato circa 200 morti per, sono gli stessi del barcone, migranti affonati, per 5-fluoracile. Bene, è possibile arrivare a evitare completamente le G4 per 5 fluorouracile con un approccio che costa 10 euro a paziente, un approccio integrato sia genomico che fenotipico. Non solo, questo ha permesso al gruppo di Paolo Marchetti di individuare anche una nuova categoria di soggetti che sono metabolizzatori veloci del farmaco e sono quelli che faranno la ripresa più veloce di malattia. Quanto vale questa cosa? Quanto costa, ve l'ho detto, circa 10 euro a paziente. Vale, secondo i francesi, escluse le morti, una media di 426 euro a paziente. Quindi significa che solo con 2.000 pazienti io teoricamente, senza considerare diciamo il valore morale di una cosa del genere, ho fatto risparmiare alla struttura almeno 800.000 euro, ma sicuramente ho risparmiato di più perché ho risparmiato un sacco di problematiche che sono difficili da quantizzare. Insisto sui costi perché i costi sono fondamentali in questo gioco, strutture perché la genomica vera, quella fatta non per vendere analisi, ma sulla scorta di cosa realmente serve al clinico, lo usa e dopo mi dice sì, il lavoro funziona meglio e quindi risparmio tempo e denaro e tutti sono più contenti. Costa in questo modo, costava circa per 9.000 saggi, che erano qualche centinaio di pazienti, diciamo circa un milione di pazienti, il 210.000 euro, e ora per qualcosa come 4 volte di più costa poco più di 300.000 euro. Ma la cosa interessante è che succede come nell'informatica: quello che prima ti costava circa 20 euro ad analisi, mettiamo, oggi ne costa 9. Le nuove piattaforme sposteranno il costo di queste analisi a meno di 50 centesimi. Che cosa vuol dire? Che se noi evitiamo che succeda quello che è successo con la radiologia, cioè e cerchiamo di guidare, per questo è importante che la medicina legale in questo ci sia e partecipi a quella che è la discussione, questa cosa può essere soltanto, tra virgolette, benefica, evitando che diventi un terribile spreco. Vi informo che questa cosa della genomica, basata sul genoma, è una cosa, diciamo, quasi in via di superamento, che tra un po' arriveranno tutto un fiume di analisi e di valutazioni nel mondo della medicina basate sulle altre scienze dell'omics, dove il trascrittome è già arrivato con tecnologie potentissime per quello che riguarda i microRNA e proteomica stenta, ma sicuramente la parte metabolomica, con non ultima le ricerche di Ferdinando Nicoletti sulle chinurenine, o l'epigenetica, sono sicuramente, per quello per esempio lo stress prenatale, tanto per dire, sono sicuramente imminenti. Quindi la mia idea è che sicuramente il medico potrebbe essere impreparato. Allora, per tutelarsi, emette a che ferre per tutti. Sicuramente nelle scuole di medicina io sono dell'idea che bisogna assolutamente formare i giovani e gli specializzandi anche a maneggiare bene questi argomenti, per evitare poi di essere preda di qualche informatore che ti dice saggi per tutti, analisi per tutti, così ti sei tutelato, e ovviamente dall'altra parte evitare la pressione dei pazienti che quando sentono che è possibile fare un test che magari gli dica che non si ammaleranno mai, lo vogliono fare quella cosa inutile, perché in questo mondo ci sono un sacco anche di persone un po' così. Giusto per ringraziare, quelle poche persone che vedete lì sono quelle che bastano a mandare avanti una piattaforma che praticamente fa un lavoro enorme, e quindi per dirvi quanto l'automazione di tutto questo permette di lavorare a costi, ovviamente quei costi erano comprensivi del personale, e tutte le discipline che ad oggi hanno permesso, perlomeno al Sant'Andrea di Roma, della realizzazione di questo tipo di approccio. Vi ringrazio.